Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Questo saluto iniziale che richiama la Trinità è proprio indicato in una festa in cui noi vogliamo ricordare tutti coloro che ci hanno preceduto e con cui poi ci troveremo per sempre. Li chiamiamo i santi, e anche noi siamo santi perché uniti a Cristo. E stamattina però in qualche maniera diamo una lode davvero anche a chi ci ha quando ci hanno battezzati e ci hanno dato un nome di un santo che diventa il nostro patrono. E quindi in qualche maniera oggi è festa per tutti noi, festeggiamo che abbiamo un protettore in cielo, e tutta la liturgia è intonata a questa gioiosa constatazione di avere una meta verso la quale noi stiamo camminando. La prima lettura è presa dal libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, e San Giovanni che l'ha scritto ci trasporta in una visione bellissima di paradiso al momento finale della nostra vita. Al centro c'è Cristo, un agnello immolato ma dritto in piedi perché è risorto. Attorno tutti i santi, tutti gli angeli, e la descrizione cerca davvero di coinvolgerci. E pensate che a quel tempo, quando lui scriveva, la morte per martirio per i cristiani era quasi la solita, la normalità, e quindi con l'angoscia di avere fratelli, sorelle, parenti, amici martirizzati, ma che adesso sono gloriosi. È magnifico il passaggio che dice: hanno dei vestiti bianchi, bianchissimi, perché li hanno lavati nel sangue. Ecco, che bellissimo passaggio, è proprio Cristo che rinnova totalmente la nostra vita. Ascoltiamo con fede. Nella seconda lettura è San Paolo che fa eco a quella che abbiamo ascoltato e dice l'affermazione più bella, più importante: noi siamo figli, Dio per noi è un papà, c'è una relazione d'amore e c'è un progetto di salvezza, perché dice ancora non è rivelato in pienezza quello che saremo, e quindi viviamo nella speranza.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore.
Oggi è veramente una festa di paradiso, di comunione fra cielo e terra. Pensiamo ai santi famosi, quelli diciamo che in qualche maniera sono stati proclamati anche dalla Chiesa come modelli di comportamento, ma io penso anche a tutte le altre persone che hanno vissuto con amore, con fede, e che ora sono uniti con il Signore, santi tra i santi. Penso alla mia mamma, a mio papà, ma ognuno di voi penso che ha già parenti, amici, persone che hanno già raggiunto la meta, e non facciamo molta fatica a pensarli proprio nell'abbraccio misericordioso del Signore. Tutti santi, ma anche noi che siamo qui in chiesa stamattina siamo santi, perché la parola santo vuol dire che la vita del Signore è nei nostri cuori. La santità non è quella dei miracoli, la santità è essere in comunione con il Signore. Nella prima chiesa il termine che si usava regolarmente, Paolo nelle sue lettere scrive: scrivo ai santi della chiesa di Roma, e non è che fossero migliori di noi, erano persone che però avevano accolto l'amore gratuito del Signore, e per quello, capite, amore gratuito, non meritato, non costruito dalle nostre preghiere, dai nostri sacrifici, da chissà quale impegno, è un regalo, perché questo Dio che è papà, che è Dio, Padre, Figlio e Spirito, ci ha chiamati all'esistenza perché ci ama, e se noi apriamo il nostro cuore ci riempie di questo suo amore già nella vita terrena, in attesa della pienezza quando saremo con Lui in paradiso. Allora capite che veramente oggi festa per noi, festa per tutti quelli che ci hanno preceduto, festa direi in modo particolarissimo, nominiamola la Madonna, la Madre di Gesù, quindi Madre di Dio, santità perfetta, e poi con lei tutti gli altri santi che conosciamo. Quindi in qualche maniera questa è la meta, abbiamo una meta precisa, il Signore non ci ha creati per avere lì quelle persone a mezzo servizio, no, ci vuole perfetti nell'amore, noi non ci riusciamo con la vita terrena, ma Lui col suo amore gratuito ci renderà capaci di amare perfettamente, e questa è la festa dei santi. Quindi sentiamo di avere una strada, una meta, gli aiuti necessari, e questo crea la speranza. Ecco, la parola speranza è proprio la virtù che oggi dobbiamo alimentare nel nostro cuore, dicendo: Signore, mi fido di Te, che sei venuto su questa terra, hai vissuto come noi, ti sei fatto carico addirittura di tutta la nostra sofferenza, di una morte crudele, ti sei fatto carico dei nostri peccati, e però poi sei risorto. Ecco questo, mi fido che quello che è capitato al tuo corpo, alla tua persona, che è risorta ed è vivente, capiterà anche a tutti noi. Ecco, a questo punto mi domando qual è il rapporto che rimane fra noi e quelli che sono già nell'abbraccio del Padre. Questa è una bella domanda, a volte ce lo chiediamo: dove sono i nostri cari, cosa fanno? Noi siamo di qui, quindi dobbiamo proiettare la vita di Cristo e amplificarla su quello che può essere la vita dei nostri cari. Allora, Gesù è risorto, però Gesù quando era in terra ci ha rivelato delle cose importanti. Una molto semplice, che diceva: io sono la vite, voi siete i tralci. Se voi siete uniti a me, la mia vita scorre in voi. Che bello, un'unica realtà che non è insidiata dalla morte, perché Cristo è risorto, è vivente, e chi è unito con Cristo, sia che si trovi qui in terra, sia che si trovi già nella realtà definitiva, forma con Lui un'unica realtà. San Paolo aggiungeva nelle sue lettere: Cristo è il capo, noi siamo le membra, ma siamo un corpo solo. Allora, nel linguaggio cristiano noi parliamo con disinvoltura del corpo mistico di Cristo, di cui anche noi siamo cellule vive. Quindi siamo qui separati fisicamente uno dall'altro, ma spiritualmente siamo uniti. C'è una comunione tra di noi che non dipende dalle mie capacità, dipende dal suo amore, che nel momento in cui io gli apro il cuore, lui penetra dentro di me e mi fa diventare una cosa sola con Cristo. tutti uniti in Cristo. Pensate, allora la Chiesa ha coniato anche una terminologia ancora più bella e parla di comunione dei santi, comunione dei beni, questo è un termine che conosciamo bene. Ecco, comunione dei beni spirituali è detto comunione dei santi, una realtà unica. Allora, se io prego, questa mia preghiera non conosce barriera, serve benissimo a noi che siamo in terra, alle persone che amiamo, quante volte preghiamo per le persone che attorno a noi hanno problemi, o anche per ringraziare, nasce un bel bambino, Signore ti ringrazio, un figlio e una figlia che crescono bene, Signore ti ringrazio. Però la malattia, la prova, il lavoro, i dispiaceri, il Signore ti prego. Bene, questa preghiera non conosce barriera, sfonda tutte le distanze fra cielo e terra e raggiunge anche i nostri cari. La nostra preghiera è veramente efficace nei confronti di coloro che sono già nella realtà definitiva, in quel cammino di purificazione. L'abbiamo un po' materializzato pensando che ci sia un posto chiamato purgatorio. Non esiste nessun posto come fisicamente, queste sono cose terrene. Esiste un cammino di purificazione progressiva che l'amore del Signore opera su ciascuno di noi. E io prego perché questo cammino di purificazione possa essere facilitato a tutte le persone a cui voglio bene. Dall'altra parte, loro, già uniti con il Signore, già in grado di vedere la nostra vita con un'ottica totalmente diversa, pregano per noi. Questa comunione dei beni, pensate che bello, noi per loro, loro per noi, intercediamo vicendevolmente per raggiungere tutti insieme quell'unica meta dove finalmente ci vorremmo bene. Quali sono però le caratteristiche che hanno, direi, permesso ad alcune figure in modo particolare di essere proposte come modello di santità, cioè modello di vita cristiana? E praticamente penso di poter condensare in tre cose quello che è l'essenziale di un cammino cristiano serio e profondo. La prima è quella di resistere alle idolatrie che ci circondano. Le condensiamo in tre. L'idolatria del denaro. E pensate come la nostra vita è dominata da questo fattore e come la cattiveria, le vendette, le violenze, i dissidi nascono principalmente dalla voglia di possedere denaro, denaro, casa, vestiti, oggetti, capitemi, possedere cose materiali. La seconda idolatria è quella del potere. Comando io, sono io il migliore, li voglio tutti sottomessi. E anche qui, pensatelo adesso a livello globale del mondo, quante guerre assolutamente inutili, inutili strage, diceva il Papa, di milioni, 50 milioni in una guerra, di persone ammazzate, per decidere chi comandava. Terribile tutto questo. Terza idolatria, quella del piacere, dove io cerco me stesso in tutti i modi e calpesto le persone, le utilizzo. Ecco, il dominare faticosamente queste tre idolatrie è l'essenziale della vita cristiana, ma tutto questo con l'aiuto costante dello Spirito Santo che ci rende capaci di farlo. Una seconda caratteristica, pensate, io penso a Don Bosco che conosco bene, ma pensate a Padre Pio, pensate a Madre Teresa, pensate a tante altre figure che vi sono familiari. Vivere la vita quotidiana con tutte le sue incertezze, fidandosi di Dio e continuando ad amare. È difficile, sapete, perché quando le cose vanno bene siamo tutti contenti, ma quando le cose ci vanno male, da vari punti di vista, diventiamo aggressivi, diventiamo prepotenti. No, accogliere la vita. Pensate a chi è stato martirizzato, chi è stato in un letto per tutta la sua vita, chi è stato calunniato, oppure pensate a chi ha dato veramente la vita per i giovani, per i malati, per i prigionieri, per costruire pace, per costruire giustizia. Pensate agli ammazzati di coloro che hanno combattuto la mafia e tutte queste forme di prepotenza attuali. Quindi accettare di vivere la vita con tutte le sue prove fidandosi del Signore. Ecco, questo è l'atteggiamento fondamentale, profondo. Signore, mi fido di Te in qualunque momento. E allora vedete che resistere al male e vivere nell'amore diventa, semplificando, tutta la vita cristiana. Questa è la santità e tutti noi la stiamo vivendo. Se siamo qui stamattina è perché stiamo credendo al Signore che davvero ci aiuti a vivere così. Allora vedete che si illumina la pagina del Vangelo che è stata proclamata. Quando Gesù dice addirittura: beati voi che siete talmente poveri che non avete una speranza di futuro. Beati voi che vi stanno calunniando. Beati voi operatori di pace che vi ammazzano. Beh, perché Gesù dice che sono beati? Sta dicendo che quell'amore che io sto mettendo nella mia vita, nonostante la povertà, nonostante la calunnia, nonostante la persecuzione, nonostante il martirio, quell'amore è la mia vera vita che esploderà per sempre quando saremo con Lui. Allora cosa devo augurare a mio figlio che cresce, a mia figlia che si affronta la vita? Di avere tanti soldi, di avere tanti onori, di non avere problemi? Sarebbe un'ingenuità spaventosa. Devo augurargli e devo prepararli ad amare, ad avere il coraggio di fidarsi del Signore, ad avere il coraggio di pensare che ogni gesto d'amore, per piccolo che sia, nascosto che sia, è depositato in una banca che non fallisce e che moltiplica all'infinito questo piccolo capitale che io ci metto. Allora vedete, beato, fortunato, riuscito, vincitore, questo è il significato della parola che Gesù ha usato, non è il prepotente, non è colui a cui tutti battono le mani, ma è chi sta vivendo con amore la sua esistenza. Ecco, questa è la festa che noi celebriamo stamattina, ma si conclude tutto questo in un gesto di comunione meraviglioso. Anche nella vita familiare ci sono sentimenti nel cuore, ma poi c'è il momento in cui ci abbracciamo, il momento in cui ci sediamo tutti insieme a tavola. Ecco, l'Eucaristia. Gesù, pensate che meravigliosa scelta ha fatto, radunando attorno a una mensa dove si mangia, dove c'è gioia, dove c'è la gioia di condividere, di radunare attorno a questa mensa e dire: qui io sono il tuo cibo, la tua forza. E attorno a questa tavola, che ora in qualche maniera imbandiamo, il presidente non è il sacerdote che vediamo con gli occhi, è Cristo che ci raduna attorno all'altare. Noi fisicamente siamo qui, ma gli occhi non vedono la realtà più bella. Attorno all'altare, in ogni momento in cui si celebra l'Eucaristia, anche nel posto più sperduto e più povero del mondo, oltre ad avere la presidenza di Cristo, c'è la presenza del Paradiso intero, di tutti i santi, e in particolare dei nostri che ci ostiniamo a chiamare morti, ma che sono molto più vivi di noi. Tutti qui presenti, e li chiamiamo, fate caso, dopo la consacrazione il sacerdote chiama per nome il Papa, il Vescovo, se c'è bisogno anche qualche altro caso particolare, i santi di quel giorno, e poi chiama i defunti proprio esplicitamente, fratelli e sorelle che ci hanno preceduto, tutti qui attorno all'altare. Comunione, ah, ecco, finalmente la parola comunione diventa ricca, siamo in comunione d'amore fra di noi. Celebrare l'Eucaristia è il modo più bello per ricordare i nostri defunti. E la tradizione cristiana è ricchissima in questo senso. È proprio lì, in quel momento, che finalmente sono in comunione d'amore anche con chi mi ha preceduto. Allora anche noi adesso, avendo la gioia di celebrare insieme, lodiamo il Signore di questa comunione e riaccendiamo la speranza. Signore, noi ci fidiamo di Te e della Tua promessa di vita eterna.